Allora, abbiamo con noi Antonio Amorosi, che qui venne più volte quando era assessore alla politica abitativa del Comune di Bologna, a tempo Cofferati, quindi prima della pausa o del periodo del bono.
Buongiorno a tutti.
Ecco, attualmente ha un blog che è molto seguito, che si chiama su www.antonioamorosi.it, fa anche un'attività con anche qui un altro blog, ma anche una struttura che Città in Comune, e sempre molto attivo, e sicuramente è già propositivo per quello che può essere questo futuro di questa Bologna, che la vediamo, e anche nelle interviste che abbiamo fatto precedentemente, piena di dubbi in questo momento di passaggio. La domanda che facciamo un po' a tutti, la facciamo anche a te, è questa, per rompere il ghiaccio, poi ci dirai, ecco, come mai non si, o perlomeno i cittadini avvertono molto poco la differenza tra avere un sindaco e un commissario? Cioè, questo fatto in una città dove ci sono stati sindaci importanti e molto che hanno rappresentato tantissimo, come Tarda Zanardi, Dozza, eccetera, che sono ancora e per cui il ruolo del sindaco è sempre stato considerato al di sopra delle parti, si vive a avere questa parentesi piuttosto lunga, perché sarà un anno e mezzo, con un commissario, e dal punto di vista strutturale non si sono notate, o perlomeno le differenze sembrano molto minime rispetto a quello che c'era precedente.
Perché il problema della città sono le decisioni, cioè la capacità di dare un obiettivo alla città, di dare delle finalità. Un sindaco o dei sindaci che sono costantemente sotto ricatto dei partiti o delle varie aggregazioni, lobby economiche che fanno affari con il sindaco, è difficilmente libero dalla possibilità di dare un obiettivo. In questo caso abbiamo sicuramente una persona onesta che non è sotto pressione e schiaffo dei partiti. Quindi, rispetto ad obiettivi anche semplici, in questo caso ripulire i muri dai graffiti o fare altri interventi per il bene della città, dà la sensazione di riuscirci. Quindi sembra addirittura che sia meglio rispetto a un sindaco tradizionale, il commissario. Però il problema resta quando si voterà, perché la questione del bono mostra che non è stato un caso semplicemente singolo, e non esiste nel management mondiale un presidente di regione che non sappia cosa facciano i suoi sottoposti, o non si è capace di comprendere che cosa succede. Io sapevo tutto ciò che facevano quelli che lavoravano con me. Ma nel management mondiale un direttore, un dirigente sa che cosa fanno i suoi collaboratori, sa se sono delle persone oneste, disoneste, se fanno lavoro in nero, se hanno le amanti, cosa fanno, e prendono delle decisioni di conseguenza. In questo caso sembra che tutti siano all'oscuro di tutto. Non è credibile che questa persona, per fatti che si conoscevano ed erano di uso comune dal 2003, ora si scopre che ha delle responsabilità individuali unicamente lui. Come non è possibile vedere tutta una serie di inchieste che riguardano la città, con una penetrazione poi della criminalità organizzata molto pesante a Bologna, e nessuno ne parla, nessuno fa niente. Quindi resta un problema di intreccio e di blocco della classe politica e del sindaco, che impediscono a questo soggetto di legiferare, di fare concretamente delle cose per i cittadini.
Ecco, tu in questo periodo stai anche girando per la città, fare interviste, raccogliere pareri,
sì,
della gente, e questo lo potete vedere appunto tutti attraverso il suo blog, che lo ripetiamo, www.antonioamorosi.it. Ecco, che impressione hai avuto? Com'è adesso la gente, non solo su questo aspetto, ma anche su questo disamore verso una politica che ha portato, e prima parlavamo, a una
desertificazione,
desertificazione del voto, l'abbiamo visto nelle regionali, ma già alle comunali c'era già stato un'abbastanza decisione.
Le persone mi sembrano disorientate e preoccupate. Stiamo producendo un'altra inchiesta adesso che chiede se conoscono, se per i cittadini di Bologna la mafia è un problema, e loro ci dicono che è un grande problema. Però poi quando gli raccontiamo che il progetto di ristrutturazione di Piazza Maggiore degli anni 90 è stato fatto da una società che si chiama ICLA di Napoli, di proprietà di due clan, Alfieri e Nuvoletta, loro ci dicono che non lo sapevano. Come non sapevano che la Pinacoteca delle Belle Arti è stata ristrutturata dallo stesso clan, come non sapevano che l'aeroporto, il servizio a terra dell'aeroporto di Bologna era gestito da un ex killer dell''Ndrangheta. Sono tutti fatti acquisiti dalle procure della Repubblica di altre città. Che la Casa della Conoscenza, la biblioteca di Casalecchio, così bella e importante per il nostro territorio, è stata costruita da una società che si chiama Ciampà, che non ha il certificato, che non aveva il certificato antimafia. Quindi quando raccontiamo e facciamo queste domande, la gente ci guarda tra lo sconvolto e l'aumento della preoccupazione cresce. Quindi cercherebbero e vorrebbero delle persone in qualche modo responsabili, che rispetto a cosa accade nella città, ai numeri, ai dati, gli dica la verità. E sembra che siano molto preoccupati soprattutto di questo, cioè di non credere più a dei gruppi dirigenti, dei gruppi politici che raccontino realmente la verità. Io ho dei dati sia rispetto alla criminalità organizzata, abbiamo scritto un testo che si chiama Tra la via Emilia e il clan, con il presidente di un'associazione nazionale che si chiama Casa della Legalità, che racconta come questo processo sia entrato nella nostra regione in modo pesante da almeno 25 anni e le istituzioni non hanno predisposto strumenti per allontanare in modo forte questi processi. E dall'altro abbiamo problemi demografici e di migrazione potentissimi che spazzeranno via le realtà che vivono oggi nella città di Bologna, e problemi di sviluppo, cioè di possibilità di non lavoro. Le persone perdono il lavoro e non sanno dove ricollocarsi e vanno via dalla città di Bologna. Abbiamo questi tre problemi: collusioni della classe politica, immigrazione, demografia e sviluppo, che sono molto pesanti per la gente, e le persone poi se lo vivono giorno per giorno e non sanno a chi rivolgersi.
Senti, tu sei stato assessore con Cofferati.
Sì.
Quindi fai parte anche te della politica.
No, nel senso...
No, però sì, fammi finire la domanda. In qualche modo farai parte di uno schieramento politico. Non sei uno schieramento politico. Comunque, quello che voglio dirti io.
Sì.
Va bene a tutti tacere? Perché i magistrati di una corrente arrestano e indagano quelli dall'altra parte? Quelli dall'altra parte indagano quelli dall'altra parte. Ora, è un casino.
Sì.
E soprattutto, tu stai dicendo delle cose molto pesanti nei riguardi la politica in questo caso rossa, cioè di sinistra, meglio se dico di sinistra, il Partito Democratico ad esempio, dove tu hai fatto anche parte come consigliere.
Come
assessore.
Sì.
Come mai adesso? È perché ti hanno segato che vuoi dire tutta la verità, oppure vuoi aprire gli occhi alla gente che tanti anni, dove è radicata una situazione qua è quasi immobile? Altra cosa, forse molti se ne saranno accorti che c'è del marcio da una parte e dall'altra, perché diceva l'altro giorno Vitali che c'è un partito nuovo che è l'assenteismo, e siamo al 60%.
Sì, allora io sono diventato assessore alle politiche abitative perché mi è stato proposto di diventare assessore dal sindaco Cofferati, ed è una proposta che mi è giunta perché io con dei cittadini ero entrato dentro un partito e avevo pensato ingenuamente, poi ci sono anche riuscito a cambiarlo quel partito e a metterci delle persone della società. Abbiamo ottenuto un grande risultato elettorale. Io non sono un politico professionista, sono uno che ha studiato politica, scienze politiche, strategia politica, analisi politica, risorse umane, e ho visto però che quella macchina dall'interno, l'ho vista perché sono stato spedito proprio nel punto delle decisioni, no? Come assessore di quella giunta insieme ad altri, che quella macchina aveva dei meccanismi collusivi e illegali così potenti da mettere in crisi le mie stesse idee e i propositi su cui io mi ero candidato. E allora io non ho fatto come i politici che fanno adesso in Italia, vedono Scajola o Del Bono e dicono: ah, lui lo sapevamo, oppure è successo questo, è successo quell'altro, e lo criticano e restano lì. Io ho scelto, ho visto che questa collusione e corruzione era il pane quotidiano della politica bolognese e me ne sono andato. Ho scelto io, non ho scelto qualcun altro, perché potevo restare lì, fare le mie mediazioni, ritrovarmi in un partito anche più grande del mio, aver fatto anche una bella figura dicendo: io vi ho raccontato che esistono delle cose illegali, o le ho denunciate, la magistratura farà il suo corso. Sì.
Vai piano. Hai detto che tu hai visto delle cose illegali nella nostra città, da
sì.
Parte di quale partito?
Ne abbiamo anche parlato qui, sulla vicenda delle assegnazioni delle case popolari, ti ricordi?
Però mi sembra che tu
sì.
Hai avuto anche un problema giudiziario.
No,
no. Hanno verificato che non era vero quello che avevi detto.
No, non hanno verificato. La procura ha detto che era vero quello che dicevo, con un atto in cui dicevano: Amorosi sostiene il vero, ma non è di nostra competenza. E rimettevano con un decreto di archiviazione, come avevano fatto nel primo caso di Del Bono, a non si capisce quale organo la decisione di intervenire. Ora la situazione è mutata a Bologna, c'è stata questa indagine e il rinvio a giudizio di Del Bono.
O perché è andato in pensione una persona?
Perché è cambiata, perché è stato nominato un nuovo procuratore che non fa parte.
Scusa.
Allora
sì, qui sì. Tu stai dicendo, tra virgolette, senza ovviamente, che ci sono dei procuratori che sono di parte.
Certo. In Italia.
Hai detto certo.
Certo. Se la legge è uguale per tutti, non si capisce perché in un contesto definito illecito qualcuno debba essere perseguito e altri no. Allora com'è possibile che nel primo caso di Del Bono, che è più palese, conosciamo tutti, si procede verso un'archiviazione, poi arriva un altro procuratore e il GIP, un altro tribunale, rimette le carte a questo procuratore, questo riapre l'indagine e addirittura hanno due tronconi queste indagini, una che riguarda la vicenda Cracchi, che è quella più nota, l'amante, le cose, il piazzamento della fidanzata, tutte queste cose qui che fanno molto gossip, e un altro per corruzione. Ora c'è un'indagine per corruzione che coinvolge Del Bono e un imprenditore bolognese molto famoso, dei funzionari pubblici e privati che decidevano a chi assegnare appalti. Questo esce a spizzichi e bocconi sui giornali, ma è l'essenza per comprendere come si muove la nostra città. Ora, se abbiamo un management, cioè delle persone che dirigono la società in questo modo, è inevitabile che l'interesse non sia...
Tu lo sai che stai dicendo queste cose,
certo,
in diretta.
Certo. Ma io le dico da anni. La questione non è tanto dirle, è che i media tradizionali...
Ma tu puoi dimostrare,
certo,
ad esempio, che c'è una certa...
C'è un atto della procura, ci sono tutta una serie di atti della procura della
anche
Repubblica.
Anche qui a Bologna.
Certo, ci sono atti della procura della Repubblica, ad esempio quello che raccontavo prima. Chi lo sa che Piazza Maggiore nel 1993-95, con Falcone e Borsellino ancora caldi perché erano stati appena uccisi, e oggi è l'anniversario della morte di Borsellino, Piazza Maggiore è stata, il progetto di ristrutturazione è stato sottoscritto e pianificato anche da una società di Camorra, ICLA di Napoli, i cui proprietari sono due clan, oramai completamente disintegrati, Alfieri, che si chiamano Alfieri e Nuvoletta. C'è un atto della procura che dice questo, ma sui media non lo ripete nessuno. Com'è possibile tutto questo? Io non vorrei sui giornali parlare continuamente di cose irrilevanti, vorrei parlare di questo. È un tema che la criminalità organizzata sta acquistando cose importanti nella città di Bologna. Ce lo dicono le procure, ce lo dicono le indagini, che altre questioni stanno crescendo e sono importanti. Sta crescendo un'immigrazione che farà sì che fra 10 anni noi avremo 170.000 immigrati nuovi residenti nella città di Bologna. Sarà una questione da affrontare? Qualcuno la vuole affrontare? Bisognerà integrarle queste persone? Bisognerà definire dei parametri, dei limiti? Che sviluppo ha la nostra città? Ha uno sviluppo verso la meccanica pesante, verso l'agricoltura, verso l'industria sofisticata? È capace di creare nuove imprese? Nessuno se li pone questi problemi. Come è possibile?
Con la legge Bossi-Fini, il governo centrale ha detto che era diminuito, molto diminuito questo flusso. Ora, tu invece mi dici che entro 10 anni ne arrivano a flotte.
Ma arrivano già tuttora.
Quindi, oltre che arrivano tuttora, anche l'Islam prima o poi darà delle spallate, e quindi forse c'è anche una rivoluzione culturale e anche di carattere, per esempio, religioso. Noi europei, se andiamo da loro, se ci mettiamo un crocifisso in una scuola, ci impiccano. Loro vogliono le moschee, vogliono tutti i diritti che, non so, non sta a me dire, certo, se sono giusti o non giusti. Ora, quello che ti voglio dire io, perché tutto tace, tutto va tutto bene, il governo centrale dice che c'è meno flusso, tu mi dici che nella nostra regione e anche nella nostra città addirittura camorra sono, praticamente c'è un marcio che fa paura.
Sì, io
ora
vi dico questo perché mi
ascolta, pensa che tu sia di
un orientamento
totalmente diverso.
No.
Tu sei rimasto invece con le tue idee, però forse sei deluso.
No, assolutamente no. Io sono preoccupato e faccio quello che ho sempre fatto, cioè arrivare ai dati, cercare i dati. L'ONU, l'Organizzazione Nazionale Nazioni Unite, ci dice che l'Italia cresce ogni anno di 425.000 persone, cioè città come Bologna.
Quelle che si sa, perché poi i clandestini,
e poi ci sono ma ogni anno noi dobbiamo aver presente che in Italia cresce una città come Bologna, nasce una città dal nulla come Bologna, 425.000 persone.
Ogni anno. E là dicono che non entra nessuno adesso.
Vabbè, ma non sono processi, cioè lo dice l'ONU, quindi l'Italia può dire tante cose, però sai, l'organizzazione.
Certo.
E ci dice anche che l'Italia ha 4 milioni e mezzo di immigrati, più dei 700.000 a 1 milione di persone clandestine. Ora, cosa accade? Accade che a Bologna questo processo di crescita migratoria è una linea retta in verticale che va sempre verso il raddoppio, dal 1985. Ora, questo processo avrà un'accelerazione perché sono i paesi del terzo mondo che crescono, non noi. Noi non facciamo figli. Noi invecchiamo e moriamo. Loro invece crescono e da qualche parte dovranno andare. Uno dei paesi principali in cui si va in questo momento, perché le legislazioni sono leggere, perché comunque le espulsioni non avvengono realmente, perché i processi di integrazione sono molto lasciati a se stessi, è l'Italia. E il dato ci dice che l'Italia avrà una progressione, e Bologna avrà una progressione di questo tipo, cioè passando da quelli attuali a 170.000, 180.000. Il 35% sono islamici.
Ti faccio l'ultima domanda e poi mando pubblicità e ti lascio di nuovo con Carlo.
Sì.
Ma allora, scusami,
Dimmi.
Ci vuol poco arrivare che ci sarà una cupola che ci guadagna. Se questi emigrati arrivano via mare e ognuno di loro spende dei soldi, moltiplichi per 400.000 che arrivano via mare, perché non credo che vengano
dalle
Dolomiti.
Certo, è un business colossale.
400.000 per esempio,
ma molto,
1.000
molti,
euro.
Molti nascono già qui.
Ho capito. Però arrivano in maniera clandestina, una follia. Quindi diciamo che la cupola, o chi per insomma, guadagna un'enormità fregandosene poi e tenendo chiuso tutti i rubinetti.
Sì.
Cioè nessuno sa niente, i giornali non ne parlano, va tutto bene. E a Bologna, per fortuna, hanno sempre detto che per fortuna ci sono gli emigrati che si adattano a certi lavori. Io dico, aggiungo, che tra un po' bisogna che si adattino ai lavori anche quelli, i laureati. Faranno i lavapiatti, puliranno il culo da infermieri.
È un altro grosso problema. Perché
sai, mio nonno diceva che lui amava tanto fare il contadino. Ha studiato pur un de maniere i diplomi, e non ci siamo molto lontani, perché se non vogliono fare determinati lavori, io per esempio so di molte persone che vengono da fuori, che sono laureati e che fanno i lavapiatti nei ristoranti.
Perché non c'è lavoro, cioè, o perché ci sono quei tipi di lavoro, quei tipi di lavori lì. Noi dobbiamo decidere che tipi di lavoro ci devono essere in questa città.
Il problema tu stai mettendo in questo momento a chi ascolta una seria preoccupazione.
Ma sono preoccupato soprattutto io, perché io vivo
ma
a Bologna.
Ma perché non sono preoccupati i politici?
Perché da una parte
sia di sinistra che di destra che di centro.
Da una parte non sono interessati a conoscere i dati, perché non sanno che il loro potere non dipende da quello, ma dipende dalle relazioni che costruiscono con chi è più potente o meno di loro. E dall'altro canto sono abituati a questo processo continuo in cui la politica non guarda mai al futuro, vive sempre sul giorno per giorno, perché domani poi non esserci, quindi l'importante è sopravvivere su quel momento. Quindi nessuno pianifica, non ci può essere una generazione come quella di Dozza che pianificava perché aveva un potere molto vasto, perché era uscita da una guerra. Oggi abbiamo dei gruppi dirigenti politici che non hanno quel potere.
Dopo lui ci farà tutte le domande, ne tengo una, perché prima ho sentito, io te la dico così, però te la faccio meglio dopo, che ci sono i sindaci messi lì dai politici, quindi sono dei prestanome, però devono fare quello che dice, devono fare quello che vuole il centrale, cioè devono il centrale sceglie gli assessori, sceglie anche e decide quello che devono fare a Bologna, anche nei piccoli paesi, anche ho preso il mio, cioè se è vero quello che dici, ci sono tutti prestanome a Calderara, a Zola, a Crespellano, insomma. È così? Non lo so, ma ne parliamo dopo la pubblicità, dopo le domande. Ricordati che poi mi risponderai se è vero il fatto che che chi comanda fa anche questo tipo di pressione.
Fiore in fiorello l'amore!